integralmente queste due dimensioni. Dunque l'intento del principio e fondamento non è che facciamo una meditazione sulla creazione e così via, né molto meno sui Dio eterno, poi sui Dio creatore, quindi Dio che beatifica, eccetera. L'intento del principio e fondamento è che assumiamo l'atteggiamento iniziale degli esercizi, cioè di fede amorosa, di disponibilità totale alla presenza di Dio, partendo da dove sono io adesso e qui. Come proporre il principio e fondamento? Se abbiamo ben compreso lo scopo e l'intento del principio e fondamento, prima di tutto non ne faremo mai una serie di meditazioni quasi staccate l'una dall'altra. Questo l'abbiamo fatto spesso. Una prima meditazione sul fine dell'uomo, una seconda meditazione sul fine delle creature, poi in seguito una meditazione sul tantum quantum e finalmente una meditazione sull'atteggiamento dell'indifferenza. Non dobbiamo mai, mi sembra, rompere l'unità di un esercizio ignaziano. È certo che il principio e fondamento forma una unità totale, una unità organica. Anche nel testo spagnolo originale, il cosiddetto autografo, è tutto un paragrafo. Con ciò non voglio dire che non si può ripetere il principio e fondamento una volta sottolineando piuttosto un elemento ed un'altra volta un altro elemento, osservando sempre però l'intento dell'esercizio come tale, l'intento dell'esercizio totale. Di più, se abbiamo ben compreso lo scopo del principio e fondamento, si apre davanti a noi tutto un campo ampio per proporre il principio e fondamento con giusta libertà, cioè senza ripetere letteralmente il testo ignaziano, rimanendo sempre però autenticamente ignaziano, ossia raggiungendo l'intento vero di Sant'Ignazio. L'esperienza mi ha insegnato che esistono delle impostazioni bibliche, delle impostazioni scritturistiche che sono ricchissime per l'intento del principio e fondamento. Voglio condividere con voi questa esperienza mia. Un primo approccio biblico. Mi sembra, per esempio, che l'avere o l'assumere l'atteggiamento profondo di disponibilità totale verso Dio dipende dall'idea che uno ha di Dio. Se Dio è veramente Dio per me, se Lui è Dios nuestro Señor, la Divina Majestad, come soleva dire Sant'Ignazio, Dio nostro Signore, la Divina Maestà, se ho il senso della trascendenza divina, allora avrò nella presenza di questo Dio una docilità, una disponibilità totale. Se Dio è Dio per me, il senso della trascendenza divina. Ebbene, la Bibbia mi può servire ricchissimamente per comunicare questo senso della trascendenza divina. Infatti, secondo la Bibbia, è questo senso di Dio come Dio che è il punto di partenza di ogni vocazione, sia profetica sia apostolica. Questo è impressionante nella Bibbia. Il punto di partenza di ogni vocazione, sia profetica sia apostolica, di ogni vocazione, è il senso di Dio come Dio e riconoscere Dio come Dio. Ecco alcuni esempi che mi servono profondamente negli esercizi che dirigo. Abbiamo parlato ieri di Mosè davanti al rovetto ardente. Quando riceve Mosè la vocazione di essere il liberatore del popolo? Quando ha riconosciuto Dio come Dio, faccia giù prostrato in terra. Quando ha riconosciuto Dio come Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Prendiamo la vocazione di Isaia, la profezia di Isaia, capitolo 6. Questo è veramente bello. Nell'anno in cui morì il re Osia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Ecco il senso della santità di Dio. E poi prosegue il testo e dissi, Isaia dice, dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure sono io, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. E quando ha riconosciuto Dio come Dio, la trascendenza divina, riceve la vocazione. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, mandami. È bello questo. Abbiamo lo stesso nella vocazione di Geremia, il capitolo primo della profezia di Geremia, versetti 4 e seguenti. Mi fu rivolta la parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. E la reazione di Geremia? Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Davanti a Dio sono piccolissimo. Lui riconosce la sua piccolezza. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti. E così via la vocazione profetica. E la vocazione apostolica? Il Vangelo di Luca, capitolo 5, la vocazione di Pietro come apostolo. La pesca miracolosa. Davanti a questa esperienza della pesca miracolosa, Pietro cadde ai piedi di Gesù dicendo: allontanati da me, Signore, perché sono un uomo peccatore. Riconosce la santità di Dio, il santo di Dio. E Gesù disse: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Vocazione apostolica. Punto di partenza di ogni vocazione è la riconoscenza di Dio come Dio, il senso della trascendenza divina. Abbiamo questi giorni, leggiamo nella liturgia il libro dell'Apocalisse. Abbiamo nel capitolo 4 e 5 tutta la liturgia celeste, dove la comunità celeste è in adorazione di Dio come Dio. È bellissimo questo per assimilare un senso della trascendenza divina. Leggo solo una parte del capitolo 4 del libro di Apocalisse, dove si vede tutta la comunità celeste in adorazione di Dio. La comunità celeste consiste dei, questi sono simbolici, non è vero? Ci sono simboli qui, i 24 vegliardi e i 4 esseri viventi. E cosa fanno questi? I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 vegliardi si prostravano davanti a colui che siede sul trono e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. Una adorazione. E il capitolo quinto finisce con questa liturgia celeste, con queste parole. E i quattro esseri viventi dicevano Amen e i vegliardi si prostrarono in adorazione. Tutta la comunità celeste in adorazione del Dio vivente. Abbiamo i salmi della trascendenza divina. Il salmo ottavo. O Signore, Signore nostro, quanto è grande il nome tuo su tutta la terra. Il salmo 112, il salmo 144, tutti i salmi della trascendenza divina. Ci sono esercitanti che possono pregare solo sui salmi. Va bene? Ecco, abbiamo qui un modo di aiutarli. Un secondo approccio. Questo era l'approccio del senso della trascendenza divina. Dio come Dio. Mi ha sempre colpito nella vita e ministero di San Paolo che ogni volta che si trova in una situazione impegnativa o di crisi o di sfida, in un momento di decisione, San Paolo quasi spontaneamente ritorna in spirito alla sua vocazione, ossia all'incontro con il Signore sulla strada a Damasco. Questo ricordo della sua vocazione lo conforta, lo ravviva, ravviva in lui la determinazione apostolica, spingendolo a una maggiore fedeltà, a generosità, facendolo di nuovo totalmente disponibile a Dio e dai disegni di Dio. Il ricordo della vocazione. Ecco il secondo approccio che ho trovato tanto utile negli esercizi, per portare l'esercitante a questo atteggiamento di disponibilità totale, ricordare la vocazione propria. E mi sono ispirato in San Paolo precisamente. Questo ricordare la vocazione non è casuale in San Paolo, o qualcosa di inconscio, è tanto una sua persuasione personale che non ha altro consiglio da dare al suo discepolo Timoteo. Quando questi si trova timido e scoraggiato nel ministero pastorale, in due brevi lettere a Timoteo, tre o quattro volte San Paolo ripete la stessa raccomandazione. Prendiamo un esempio. Nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 6. Ti raccomando, Timoteo, di tener vivo in te quel dono di Dio che hai ricevuto quando io ho posto le mie mani sul tuo capo. Ossia, ricorda l'ordinazione, ricorda la vocazione. Lo stesso con Geremia, nella crisi della sua vocazione profetica. Avete letto il capitolo primo, abbiamo letto adesso il capitolo primo, la vocazione di Geremia. Ma nel capitolo quindicesimo e ventesimo abbiamo la crisi della vocazione profetica di Geremia. Lui arriva a dire: magari non fosse chiamato dal Signore, magari non fosse nato. La crisi totale di una desolazione totale nella sua vocazione profetica. In questo momento preciso il Signore appare a Geremia e ripete letteralmente le parole della prima vocazione, del capitolo primo. È il momento di svegliarsi di nuovo alla sua vocazione profetica, ricordare la vocazione. E il ricordo della vocazione, negli stessi termini del primo capitolo, che spinge a Geremia a risvegliarsi nella crisi ad un rinnovato impegno profetico. Ecco perché il ricordo della vocazione può essere efficacissimo come aiuto ad assumere l'atteggiamento del principio e fondamento. Si può fare questo ricordo della vocazione mediante un testo come i primi versetti della lettera agli Efesini, dove Paolo parla della vocazione cristiana, che il Padre, il Dio Padre, ci ha scelti nel suo Figlio, dalla fondazione del mondo, nel Figlio diletto, ci ha chiamati del diletti. Posso leggere la storia della mia vocazione in questi versetti del primo capitolo agli Efesini. Obbene, c'è la profezia di Isaia, capitolo 43, versetti 1 a 7, dove il Signore dice che mi chiama per nome, che sono preziosi, prezioso agli suoi occhi, che mi ama. Finalmente, l'importanza del principio e fondamento per tutto l'itinerario degli esercizi. Da tutto ciò che abbiamo finora detto, si può capire perché San Ignazio chiama questo esercizio principio e fondamento. È infatti lo spirito fondamentale che anima tutto l'itinerario degli esercizi. Nella mente di Sant'Ignazio il principio e fondamento riveste tanto rilievo per l'insieme degli esercizi che lo ripete poi all'inizio di ogni singolo esercizio. Ecco la mente di Ignazio. È tanto importante il principio e fondamento che si deve ripetere il principio e fondamento all'inizio di ogni esercizio. Che altra cosa è la preghiera preparatoria, l'orazione preparatoria, se non un riassunto del principio e fondamento? Leggiamolo nel numero 46. L'orazione preparatoria, la preghiera preparatoria, 46. L'orazione preparatoria è chiedere a Dio nostro Signore la grazia che tutte le mie intenzioni, azioni e operazioni siano dirette puramente a servizio e lode di Sua Divina Maestà, cioè una disponibilità totale all'azione del Signore. Abbiamo forse notato che San Ignazio non dice una volta per sempre: fate questa orazione preparatoria all'inizio di ogni esercizio. No, lo ripete nel testo all'inizio di ogni singolo esercizio. Lo dice orazione preparatoria di solito, ma lo dice all'inizio di ogni singolo esercizio. Di più, abbiamo già accennato che il principio e fondamento contiene in sé, quasi in germe, tutto l'itinerario degli esercizi spirituali, e lo vedremo questi giorni. Il principio e fondamento si va infatti approfondendo in modo spirale, diventando così, ai diversi stadi degli esercizi, prima l'esercizio del re, poi i tre modi di umiltà e finalmente la contemplazione per raggiungere l'amore, la quale è nell'itinerario degli esercizi lo stadio finale di assimilazione e di interiorizzazione del principio e fondamento. Con ragione, quindi, padre Karl Rahner ha chiamato il principio e fondamento, o piuttosto l'indifferenza ignaziana, il midollo del principio e fondamento, il principio fondamentale della spiritualità ignaziana, così il padre Karl Rahner. Tutte quelle frasi tipicamente ignaziane, ad maiorem Dei gloriam, ad maius Dei obsequium, ad maius Dei servizium, eccetera, in cui si formula il criterio base di ogni scelta ignaziana, di ogni decisione ignaziana, tutte queste frasi si fondano qui nel principio e fondamento. Principio e fondamento dunque non solo degli esercizi, ma principio e fondamento di tutta la spiritualità ignaziana, di tutta la gamma della spiritualità ignaziana. Questo per il principio e fondamento. Se avete delle domande, potete fare.